Mi piace perché questo è il brano per la radio, o almeno il brano più radiofonico. Saluto immediatamente l'amico Vanni. Ciao Vanni, come stai?
Ciao, ciao Dave.
Che
ciao,
sei in rappresentanza degli Obo, visto che insomma, esatto, sempre per le maledette norme igienico-sanitarie non c'è possibile ancora ospitare le band al completo. Nuovo album che si intitola semplicemente Obo.
Beh sì, come tutti gli altri.
Come gli altri, quindi sì.
Abbiamo questo vizio di non dare i titoli agli album.
Che se non ricordo male, l'orchestra Bunker, e quella era la parte facile del, esatto, cetriolino.
Esatto, è una storia simile, sì. Diciamo Obo è più, come dire,
è sul metafisico, sì, forse non hai voglia di raccontarlo. E io ho suonato anche questo brano l'altro giorno, un po' a caso, devo dire. Mi è sembrato quello vagamente più radiofonico, anche solo per durata. Questo è il vostro ritorno da un punto di vista discografico dopo quanti anni di distanza?
Allora, discograficamente l'ultimo lavoro era stato fatto nel 2009, quindi sono passati ben 10 anni. In realtà poi il disco è stato registrato 2 anni fa, quindi insomma l'abbiamo registrato.
E avete pensato bene di farlo uscire in periodo di pandemia,
ovviamente,
lockdown.
E solo in digitale, che per un gruppo come noi, come dire, è un po' strano.
Per esempio, il precedente disco io lo avevo in vinile, esatto, lo ricordo bene. Che io amichevolmente chiamo 43,
esatto,
perché c'è un 43 da...
Ma in realtà non sarebbe il titolo.
No, però...
Era la fotografia.
Esatto,
però c'era un hangar con scritto 43. Però sì, in realtà ci sarà un vinile anche di questo. È che ovviamente in questo momento non si sa quando si suonerà, in che modo si potrà suonare. Un gruppo come il nostro ha abbastanza senso che faccia un vinile se suona, se lo porta dal vivo, quindi abbiamo deciso comunque di aspettare un po', di farlo uscire intanto in digitale, perché comunque la gente in questo momento forse ascolta più musica addirittura di prima, forse. Comunque l'avevamo pronto, avevamo previsto di farlo uscire, quindi va bene così. Poi ora guardiamo se riusciamo a lanciare il pre-order del vinile, e in modo che poi insomma a autunno, se tutto va bene.
Quali sono le tempistiche più o meno su questa cosa?
Vorremmo farlo a autunno, quindi poi sarà ottobre, settembre o novembre, insomma.
E quindi provare a far coincidere l'uscita del vinile con
un po' di date,
l'ideale tour,
sì,
o insomma,
esatto,
almeno con un po' di date in quell'là.
Questa sarebbe l'idea, per poi appunto portarlo in giro, presentarlo e portarselo dietro.
Chiaro, no, voglio dire, dando per scontato che le cose vadano a migliorare, cioè ce l'auguriamo,
esatto,
tutti, e che poi si possa tornare anche a incontrarsi,
esatto,
al di fuori di questi,
bravo,
luoghi ameni.
E come tu ben sai, al momento non è dato sapere, quindi...
Al momento non è dato sapere, è difficile anche fare delle previsioni, che comunque in linea di massima mi sembra siano vagamente più ottimistiche rispetto a qualche settimana fa, dove invece si parlava sicuramente di un ritorno del virus a ottobre, mentre ora già vedo che lo si dà in maniera più possibilista. Vabbè, insomma, ovviamente staremo a vedere. Io, ragazzi, al solito vi auguro il meglio. Puoi presentare il resto della band, visto che insomma mi sembrerebbe di fargli un torto.
Beh, certo,
a non nominarli neanche.
Gli altri sono Lorenzo Moretto alla batteria e Francesco Ciccio Carlos Fusi al basso.
Ci tiene al Ciccio Carlo?
No, lui assolutamente no.
Ah, no, però quindi
ci tengo io.
gliel'hai voluto dire. Senti, ci togliamo di mezzo tutti i tecnicismi, quindi dove e come l'avete registrato, in quale studio?
Allora,
H-H-H.
Abbiamo registrato in uno studio qui a Firenze, il Capov Studio del grande mitico Lorenzo Santi, insieme a Marco Lega, che è un produttore fiorentino col quale abbiamo lavorato per tantissimi anni, anche negli anni 90 con il vecchio gruppo che avevamo io e Lorenzo. Marco è produttore storico.
Stai parlando di The Glen?
Sì, esatto.
Okay.
Esatto. Marco, produttore storico di alcuni tra i dischi più belli della musica indipendente, diciamo, alternativa italiana degli anni 90.
Tipo i Marlene,
tipo
per esempio.
Catartica dei Marlene.
Esatto,
per dirne uno.
Dischino.
Esatto. E niente, è stata un po' una congiunzione astrale strana. Ci siamo ritrovati stranamente con Marco, avevamo ripreso i contatti con Marco, parallelamente era venuto fuori che Lorenzo aveva fatto questo studio, tra l'altro molto vicino a casa mia, che non è una cosa, insomma, da poco irrilevante uscire la mattina, scendere e andare in studio.
Il famoso uscio e bottega.
Esatto. E quindi questo è stato anche uno dei motivi per cui quel famoso mese ci siamo detti: registriamo questi pezzi che abbiamo. Avevamo questi pezzi pronti da diversi anni, alcuni dei brani di questo disco hanno qualche anno di storia, insomma, di come dire gestazione, e il momento era quello giusto e boh, è andata bene così, siamo molto contenti.
Tu sei, insomma, al netto di quello che è la tua carriera musicale, voglio dire, tu sei notoriamente un fonico, insomma, è facile incontrarti la sera se uno gira per questa città dove c'è la musica, ti si trova a fare volumi nei locali o per le band, per i concerti. In questo caso sei stato il fonico di te stesso?
No, in realtà proprio no. Niente. No, zero. Ci siamo affidati totalmente a Marco perché ci fidiamo di lui, perché ci piace come lavora.
Ecco, ci vedi, avremo ecco,
vedi, il fonico fa fischiare il microfono.
Ciao Larsen,
è tutto
benvenuto.
Live. No, ci siamo appunto fidati ciecamente di lui, ci piace come lavora, ci piacciono i suoni che ci ha sempre fatto, ci piace il suo gusto, sai, quando ti affidi comunque a un tecnico per registrare devi essere abbastanza, non puoi avere margini di dubbio, insomma, e poi è giusto, insomma, se me lo volevo fare da solo me lo facevo da solo e non veniva sicuramente così bene.
Ma guarda, la qualità di delegare al prossimo non è così scontata, anzi è abbastanza rara, soprattutto quando poi questo prossimo fa bene o male, ricopre almeno una parte del lavoro che altrimenti avresti fatto tu, quindi insomma ci vuole una certa dose di fiducia. Certo, non è che stiamo parlando del primo che passava in studio di registrazione, insomma, ma tant'è. Questo disco segna anche per voi, se non vado errato, l'ingresso nella scuderia Black Candy.
Sì, e tra l'altro è una cosa per noi abbastanza particolare, strana, perché comunque abbiamo sempre fatto, siamo un gruppo abituato a fare sempre tutto da soli, veniamo comunque dalla cultura dell'autoproduzione, dal famoso do it yourself, tutta quella scena lì. E, per cui sinceramente è una, come dire, uno di quegli step che una band deve fare, fa parte di quella crescita, no? Di una band, fidarsi a una struttura, a una realtà strutturata alla quale metti in mano appunto il tuo lavoro per farlo uscire, per promuovere. Noi non ci siamo abituati, non nascondo che abbiamo ogni tanto qualche difficoltà a rapportarsi con qualcuno che gestisce la tua musica, però insomma dobbiamo imparare in tutto, come sempre andiamo avanti, e quello, il discorso di Black Candy è stato soprattutto un discorso di amicizia, visto che chi insomma porta avanti l'etichetta ci conosce da tanto tempo e era, insomma, sarebbero stati molto contenti di pubblicare questo disco, ce lo dicevano già da tempo, e quindi così è andato.
T'ho visto, sai che sei arrivato col macchinone oggi.
Certo.
Il vostro disco è un album fondamentalmente strumentale.
Sì.
Rumoroso e strumentale. Dico fondamentalmente perché poi in realtà in qua e là ogni tanto delle voci ci sono, a volte sotto forma di urlo, di berch più che di cantato vero e proprio. Ovviamente non esistono i ritornelli. Che cosa avevate pensato per l'uso delle voci?
Ma guarda, allora in realtà è una, come dire, una di quelle cose che succedono, no? Da sole. È un po' uno sviluppo che uno ha quando scrivi le canzoni, quando vai avanti con le composizioni, bene o male, piano piano trovi sempre quella che è la quadra, no? Quello che ti piace di più. Nell'album precedente c'erano quasi tutti i brani con i testi, con le voci. L'ultimo brano è un brano lungo, con una sola frase che viene detta. Ecco, è come se si fosse, avessimo ricominciato da lì, cioè all'ultimo brano dell'ultimo disco, anche se poi sono passati
10 anni, vabbè, insomma, succede.
Diciamo che questo è un po' siamo andati un po' in quella direzione lì. Non siamo mai stati un gruppo particolarmente attento al lato, come dire, poetico, no? Insomma, i testi, le cose, cioè non, abbiamo sempre usato le liriche e le parti vocali sempre più come contrappunto ritmico o come suono, più che come significato della parola in sé. E di conseguenza, boh, ci siamo ritrovati a gioire molto di più del suonare insieme, del scrivere parti strumentali, rispetto che poi cercare di andare incontro alla classica struttura
canzone,
strofa ritornello. Che un po', insomma, ti mette qualche paletto, ecco, dal punto di vista creativo, diciamo.
Sì, in effetti diciamo che qui quella roba proprio non sussiste.
No, no.
non ci siamo,
ma
manca
non
anche un
per
po'
motivi,
il...
cioè non è che niente di contrario a priori. A...
No, non è il vostro.
Esatto,
ma,
semplicemente
va bene così, insomma, non
ci riesce.
Onestamente non mi aspettavo neanche nulla,
esatto,
di diverso, cioè mi sarei stupito se tu fossi arrivato qui col pezzo reggaeton
chissà.
Che occhieggiava alla trap, pronta a diventare il nuovo tormentone, capito,
chissà,
dell'italiano in vacanza, insomma,
non si può mai dire.
Voglio dire, non sarei rimasto molto più stupito di quello, ma va bene così, era solo per capire qual era stato l'utilizzo della voce e se era un qualcosa che era arrivato dopo, cioè a seguito della composizione musicale, e poi ci avevate urlato sopra.
Sì, guarda, ci sono dei brani. Allora, noi generalmente scriviamo tutta la parte musicale sempre prima, e a quella a cui dedichiamo tutto la nostra, diciamo, parte creativa in sala prove. Ci sono dei brani che magari ti danno l'idea di poter usare appunto la voce in alcuni punti, come appunto, come dicevo prima, come contrappunto ritmico, come suono, come per riempire alcune parti. Lavoriamo molto sulle pause, sui silenzi, sui pieni e sui vuoti.
Vero.
E quindi magari ogni tanto una voce appunto usata in questo modo qui ci sta. Altri brani proprio non ne sentivamo minimamente bisogno, proprio zero, e quindi non abbiamo nemmeno cercato. Poi alla fine il risultato, anch'io mi accorgo che su 8 brani ce ne sono 3 cantati, uno solo, quello dove ospitiamo Naresh Ran alla voce, è quello che ha più interventi vocali, come giusto che sia. Avevamo un cantante che veniva ospite a cantare una canzone, e quindi con grande gioia gli abbiamo lasciato molto più spazio di quello che, insomma, che siamo soliti lasciare.
Ecco, a questo proposito, chi sono gli ospiti sul disco?
Gli ospiti sono
diversi.
Lorenzo Santi, che ho citato prima, il l'owner dello studio, che ha suonato su un brano che mi sa che è quello che poi metteremo in coda.
Yes.
L'organo Hammond, esatto. Naresh, che è un cantante fondatore e colui che porta avanti il progetto Dio Drone come etichetta e anche come organizzazione di eventi, e cantante anche di un gruppo fiorentino che si chiamano Hit e Merda, di Cito, e che ha cantato il
pezzo.
Ha un
certo gusto per i nomi, devo,
esatto,
dire, quest'uomo.
E poi Mike Watt, che è un storico bassista americano,
quello dei Minutemen,
esatto, della scena hardcore anni 90, dagli anni 80, anni 80, dagli anni 80 in poi ha fatto decine e decine di progetti. Minutemen ultimamente ha suonato anche con il hip hop nella ultima reunion degli Stooges, e che ha suonato su un brano ha suonato il basso, ci ha mandato da Los Angeles questa traccia di basso. Noi con grande orgoglio lo abbiamo accolto.
Ci credo. Tra l'altro, guarda, ora neanche a farlo apposta, prima di mandare il vostro pezzo, ho passato i Fugazzi.
E l'ho sentito.
Spesso e volentieri, insomma, da quando ho avuto il vostro disco disponibile, ho mandato un pezzettino al giorno a far sentire qualcosa, anche per lanciare questa chiacchiera che stiamo facendo. Solitamente lo accoppiavo a un brano dei Fugazzi o a qualcosa dei primi Caius.
Beh,
ho fatto bene o...
Allora, personalmente hai fatto benissimo, nel senso che sono due ascolti, due cose fondamentali nei miei ascolti, nella mia crescita, nella mia giovinezza. I Fugazzi soprattutto sono probabilmente il mio gruppo preferito di sempre, fosse solo per l'etica,
certo,
proprio il comportamento all'interno quello che si dice music business.
Sono il prezzo fisso dei concerti, il nuovo
prezzo fisso dei concerti, esatto, non solo, appunto l'essere sempre comunque se stessi nel prodursi le cose. Sì, loro sono stati fondamentali nei miei ascolti. Anche Caius, sono molto legato ai Caius, ci sono un paio di album di Caius e, insomma, conosco a memoria.
È giusto che sia così. Senti, a parti invertite, se io fossi il musicista e tu fossi il conduttore, che pezzo metteresti accanto a uno degli Obo dell'ultimo disco?
Questa è una buona domanda.
Sbizzarrisci.
Non saprei, ti posso dire che non so, dischi che ultimamente, che negli ultimi anni ho letteralmente divorato, sono stati gli ultimi di Motor Psycho, l'ultimo dei Godspeed You Black Emperor,
Black Emperor,
ma pure l'ultimo di DJ Shadow mi è piaciuto tanto. Quindi non lo so, guarda, uno tra questi tre.
Guarda, DJ Shadow non me l'aspettavo, ma non perché non, insomma, so che sei eclettico di gusti.
Shadow.
Come no, accidenti. A volte le cose le fa meglio, a volte peggio.
Senza
anche lui,
dubbio,
insomma,
come
anche,
tutti.
Insomma, c'ha anche una carriera ad un certo livello. Insomma, poi è chiaro che quando cominci con un album come Introducing, poi diventa difficile.
Stavo per dire la stessa cosa.
Mantenere sempre quel livello lì.
È per quello che l'ultimo album che ho fatto, ma mi ha colpito tanto, perché comunque riuscire dopo 20 anni a rifare un album doppio di questa caratura è importante.
Dopo una buona domanda, chiaramente ne ho una orribile, insomma, ma sento il bisogno di doverla fare. Questo è ovviamente un momento storico molto, molto, molto strano. Voi avete fatto un disco senza però la possibilità, almeno per ora, di poterlo portare alle persone, comunque di,
sì,
di poterlo far sentire in giro. Siete dei musicisti molto bravi, ora non è che te lo dico perché poi siamo amici fuori da qui, ma insomma questo basta avere due orecchi, insomma, e capirci un minimo che hanno un percorso importante alle spalle. Che tipo di aspettative avete, se ne avete, per questo album, che comunque richiede del tempo, dei costi?
Ma senti, non saprei dirti, nel senso che il fatto, lo dicevamo prima, già il fatto che abbiamo fatto un disco dopo 10 anni dimostra che sinceramente non tutto ciò che riguarda un'aspettativa alta o bassa che sia di un lavoro che facciamo è una roba che ci interessa abbastanza poco. Sinceramente facciamo musica perché fondamentalmente ne abbiamo bisogno, almeno io ti dico, ne ho bisogno, anche appunto farla ogni arco di tempo lunghissimo. E vorremmo portarlo dal vivo, vorremmo questo disco farlo sentire il più possibile in giro, ovviamente compatibilmente con quelle sono le situazioni. Poi tutto ciò che viene, insomma, ben venga. Io sono molto contento del lavoro che abbiamo fatto. È uno dei dischi, cioè no, sicuramente la musica più bella che io nella mia modestissima carriera abbia mai registrato, quindi di questo sono molto contento. Spero ovviamente che lo ascolti più persone possibile. Poi insomma non è alla fine un argomento che insomma più di tanto mi può condizionare l'esistenza.
A proposito di Fugazza, hai sentito i Corichi, il nuovo progetto di McKay?
Ho sentito solo un paio di brani.
Ti sono piaciuti?
Sì, non mi sono dispiaciuti. Non ho mai apprezzato troppo il progetto Events di Ian McKay, quindi questo che è un po' su lo stile lì non è che sia tra i suoi progetti migliori. Però quei due brani che ho sentito non erano male. Vabbè, insomma, l'aggiunta di uno come Joey Lally al basso può fare solo bene.
Può far gioco,
sì,
diciamo. Senti, siamo in conclusione, Vanni.
Yes.
Insomma, come sempre faccio, chiedo al mio ospite di scegliere un brano per chiudere la nostra chiacchiera. E tu hai scelto Silver D, che vede il featuring anche con Lorenzo Santi.
Esatto.
Lo hai scelto solo perché lui vi ha prestato lo studio o c'è qualche altro tipo di motivazione?
In realtà l'ho scelto perché, come si diceva prima, il brano più radiofonico l'hai già messo, e quindi ho dovuto scegliere il brano meno radiofonico. E la scelta era tra questo o appunto quello che abbiamo fatto con Mike Watt, poi vabbè, mandiamo lui, va bene, Silver D va benissimo.
Io saluto Vanni, saluto allargo il mio saluto, anche se non ci sono, insomma, al resto della band, agli Obo, e siete proprio bravi. Io spero di poter essere ancora qui a parlare del vostro prossimo disco, e quanti anni
magari
ci vorranno,
senza mascherine,
insomma. Sì, senza mascherine, senza vetri, plexiglass, con uno o due S, quello che preferisci te. Per concludere, stadio a campi o si rifà il Franchi?
Allora, anche questo non è un argomento.
Dai, su,
sbranciati. No, perché comunque si parla dello stadio così, ma qui si rischia
grosso. No, non lo dire, cattivi pensieri.
Io da un paio d'anni che il calcio a Firenze si vede poco, e quindi preferirei prima vedere un po' di calcio e poi pensare allo stadio. Comunque, per me si può andare anche al campi.
Risposta fin troppo saggia, quindi campi. Grazie agli Obo, grazie a Vanni, questo
grazie
è Silver D. Obo è il nome della vostra band e anche il nome del vostro disco, tanto per cambiare. Grazie di nuovo.
Grazie,
ciao.
Grazie a te.
Against the Machine torna fra poco, non andate via.